quindi iniziamo la puntata di oggi, una puntata che sarà una puntata in cui raccogliamo varie notizie, nessuna delle quali magari è eclatante abbastanza da guadagnarsi un titolo. Questo ci affaticherà moltissimo nel dopo puntata, ma che messe insieme speriamo possano essere interessanti. E riprendiamo da un tema di cui già nel recente passato l'abbiamo nominato più di una volta, e comunque diciamolo è uno di quei tormentoni intorno all'informatica, che è il tema del rapporto tra le grandi aziende dell'informatica e l'antitrust. Un rapporto di cui probabilmente, nella mia memoria, ma magari è solo la mia, la notizia più famosa è quella che riguardò molti anni fa la Microsoft, che era stata accusata e condannata per il fatto di distribuire Internet Explorer, il suo browser, all'interno del sistema operativo Windows, che al tempo e tuttora è il sistema operativo più diffuso nei computer del mondo, e così traeva vantaggio da una posizione dominante, perché di fatto nella browser war, che al tempo era roba scottante, appunto chiaramente stava favorendo il suo browser a scapito di un altro.
Questo era il motivo della controversia che era stata lanciata da Netscape, che all'epoca era il grande competitore della Microsoft. Stiamo parlando dell'epoca di Windows 95 sostanzialmente. Che magari oggi ci sembrerà un poco naif. Noi siamo ormai abituati ad avere lo smartphone in cui tu lo compri con il software che c'è sopra, e sopra ci trovi di tutto.
Ovviamente il browser, ma non c'è nemmeno da chiederlo.
Ma un sacco di altre, anzi diciamo in generale, per ogni bravo utente di smartphone, come ogni bravo utente di smartphone sa, quello che trovi sullo smartphone è una tonnellata di app già installate e spesso non rimuovibili senza fare il routing del cellulare, che per le cose più disparate. Quindi diciamo, quando ti dicono vabbè, ma c'era il browser, ci avevano installato Internet Explorer su Windows 95, tu dici ma e allora? Questa era la domanda. Però diciamo, la questione è, calandosi nella mentalità dell'epoca, la questione è che là ti veniva venduto un sistema operativo. Il sistema operativo e il browser erano prodotti chiaramente diversi, perché diciamo, il browser all'epoca non era una componente, era sempre una componente fondamentale, ma non era una componente vista come indispensabile. Quindi tu,
e soprattutto indispensabile che fosse preinstallato.
Sì, no. Semplicemente era un programma come tanti altri. Se mi preinstalli l'Explorer, perché non mi preinstalli anche il Word?
Sì, da questo punto di vista devo dire che io, utente di Linux da molto tempo, ancora mi stranisco se penso, non so se è ancora così sinceramente, però al tempo sicuramente lo era, che su Windows un sacco di programmi che per me erano base, ma per tante persone erano base, non erano preinstallati, e le persone ritualmente, quando reinstallavano, si reinstallavano WinZip. No, che uno dice ma come, non c'è il zip? Zip era una cosa che si usava tanto anche adesso, ma al tempo si usava ancora di più, ed era abbastanza ovvio che ti servisse, però non è che era incluso, non era incluso perché non lo faceva la Microsoft, non te lo pacchettizzava, e boh, niente,
e non gliene fregava
era
niente.
Anche gratuito poi,
e non gliene fregava niente, tra l'altro, che ce l'avessi. Vabbè, queste facevano parte delle varie, come dire, storture derivanti dal fatto che la Microsoft, avendo appunto una posizione dominante, cercava di indirizzare il mercato verso i propri interessi, e tra questi interessi non c'erano quelli dei file zippati.
Sì, i software di compressione non erano un mercato interessante.
Ricordiamoci che la Microsoft ha cercato di resistere alle reti per un sacco di tempo. I Windows della famiglia 3 non c'avevano lo stack TCP/IP, cioè glielo dovevi installare a parte.
Non so, anche alcuni Windows 95.
No, 95 mi pare che c'era già. Mi pare.
Sicuramente c'era in qualche maniera. Vabbè, comunque, dettagli di nostalgia a parte, appunto, la Microsoft un po' di tempo fa venne condannata perché includeva un software. Microsoft cercava di difendersi. Come ci si può difendere? Dicendo che quel software sostanzialmente non lo poteva togliere. Cioè diceva, sì, è così integrato nel sistema operativo che io, pure volendo, non lo riesco a togliere.
Cioè, questa cosa vale ancora ora, se ci pensate il browser, l'Internet Explorer per un sacco di versioni di Windows continua a essere una parte fondamentale del sistema operativo. All'epoca effettivamente molte cose per funzionare avevano bisogno dell'Internet Explorer. Se diciamo per quelli più vintage col Windows 98 la Microsoft cercò anche di introdurre una cosa come il desktop a navigazione modello pagina web,
bellissimo, bellissimo,
sì, un fallimento di quelli epocali, cioè sai, una corazzata che è andata a sbattere sul porto.
Vabbè, del resto ha cercato di tirare dalla sua, come dire, la moda del web che stava nascendo, così come ora la moda del touch o di altre cose viene chiaramente estesa laddove non se ne sentiva la necessità, con successi differenti. Beh, quindi dicevamo, la Microsoft e l'antitrust, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa parlando di Google, che si trova nel mirino dell'antitrust statunitense per una serie di questioni in effetti non banali, ma oggi parleremo soprattutto dell'antitrust europea, perché sì, i casi che abbiamo visto sono tutti quanti in Europa.
Sì, diciamo, per l'antitrust europea, che anche in questo caso con Google non c'è andata leggera, visto che negli ultimi 4 anni ha inflitto a Google circa 8 miliardi di euro di multe assortite, che ovviamente Google fa appello, eccetera, però nel frattempo le multe gliel'hanno date per vari motivi, tutti alla fine connessi con un comportamento vagamente simile. Per esempio la multa più grossa è stata per Android, per il fatto che Google, secondo chi l'ha denunciato, costringeva i produttori di cellulari con Android a installare Google Search e Chrome all'interno dei cellulari. Questa cosa è stata, diciamo, considerata valida, e quindi hanno dato la multa. Ora Google si sta...
Poi, tra l'altro, appunto, un esempio particolarmente simile a quello di 15 anni fa.
Sì, infatti Google, no, c'è una grossa differenza. Infatti Google si sta difendendo a spada tratta su questa cosa. 15 anni fa, che poi 15 secondo me erano 20.
15 anni fa però mi sa che si è conclusa, vabbè.
Mi pare che è del 2000.
Sì, no.
Comunque il...
Forse non ero così alto, sì, al tempo.
Google si sta difendendo a spada tratta, sostenendo che c'è una grossissima differenza, cioè che mentre Microsoft all'epoca era in posizione dominante, Google invece non è in posizione dominante sui smartphone,
che è una notizia che apprendiamo.
Anzi, veramente perché... quello che dico è che non è una posizione così dominante.
Esatto, cioè dicono sì, vabbè, noi abbiamo il 70% del mercato, ma il 70% del mercato è poi molto? Ed è una notizia, un modo interessante di porla, tanto più che questo 70%, ricordiamoci, non è che è uniforme in tutto il mondo, perché raggiunge sì anche delle valli, no? dei punti in cui hanno meno del 70%, suppongo, non ho guardato, ma suppongo principalmente gli Stati Uniti, dove sì, in generale l'uso di prodotti Apple è sempre più elevato, ma in tanti altri paesi hanno ben più del 70%. Non ho guardato, ma non mi stupirebbe affatto se raggiungessero il 90% in varie parti del mondo. E quindi capite che essere il 90% almeno in alcune parti del mondo, essere il 70% di media, difficile dire che non sia questione dominante, ma se la vedranno, sì, infatti, loro e gli avvocati. La nostra passione per quanto mi riguarda finisce qui, ecco.
Poi gliel'hanno data un'altra 2 miliardi e mezzo di euro per il fatto che il motore di ricerca Google favoriva il suo proprio sistema di comparazione dei prezzi rispetto a quello degli altri.
Cioè, non so se avete mai notato, se l'avete mai usato, il terribile, secondo me, Google Shopping, un oggetto inusabile. Comunque, non, anche volendo, non sono mai riuscito a comprarci niente, ma nemmeno ad andarci vicino. Vabbè, intenso, però comunque cercava chiaramente di promuoverlo, appunto perché è una tecnologia che se non la promuovi gli utenti non ci cascano ad utilizzarla.
Non se ne accorgono più che altro.
Sì, esatto, e quindi aveva già Google Shopping e la metteva in vista in misura maggiore, e di nuovo per questo una multa se l'è presa, e un'altra multa se l'è presa sul settore della pubblicità e del tracciamento. senza andare a raccontare dettagli, però forse un parallelo va fatto per chi ha la memoria di ferro e si ricorda la puntata che abbiamo fatto, quando è stato un mese e mezzo fa, in cui raccontavamo varie cose dell'antitrust texano e non solo contro Google. Parlavamo di anche lì di tracciamento, ma la scala del problema è diversa. Cioè, il problema che hanno trovato in Texas, cioè, che è uscito fuori da quell'inchiesta, se confermato, è parecchio più grande. Lì si trattava del fatto che utilizzare Google Chrome per un utente voleva dire essere tracciato in maniera privilegiata con un sistema di tracciamento online che è proprietario di Google, e quindi sostanzialmente Google rafforzava moltissimo la sua posizione come tracker in base al fatto che ha il browser più diffuso del mondo, perché ha anche il browser più diffuso del mondo, perché ricordiamoci, o scopriamo per chi non lo sapesse, che certo, oltre a Google Chrome e a Firefox, che è effettivamente un browser più o meno indipendente, magari economicamente non tanto, ma come sviluppo diciamo che ha la sua indipendenza, ma a parte questo, poi esiste Edge, che in realtà è Chrome, cioè sotto sotto usa lo stesso motore di Chrome, e poi esiste Safari, che sotto sotto è Chrome, anzi, Safari in fondo nemmeno tanto, c'ha WebKit, però Safari no, dai, Safari non si può dire che Safari sia Chrome.
Si salva, dai.
No, vabbè, condividono qualcosa, ma non tantissimo. Poi c'è Opera, che anche quello invece è proprio Chrome sputato. E invece l'accusa che gli avevano mosso con l'Unione Europea, e per cui sono stati condannati, era più su un dettaglio tecnico che riguardava il modo in cui viene rivenduto tracciamento e pubblicità, che sinceramente adesso nemmeno mi ricordo bene, ma mi ricordo che non era troppo interessante, quindi possiamo anche non raccontarvelo.
Le clausole restrittive che sostanzialmente facevano sì che praticamente Google costringeva, dava delle clausole ai siti web in maniera tale che i rivali di Google fossero sfavoriti nel piazzare la pubblicità, diciamo, una cosa da accordo tra venditori di pubblicità.
E tutta questa premessa sulla storia di malefatte varie, vere e presunte, quasi tutte quante vere, la notizia invece che volevamo darvi, appunto, riguarda Microsoft più di recente e riguarda OneDrive. OneDrive, chissà se quanti lo conoscono quanto bene, è il drive di Microsoft. Chiaramente le grandi aziende hanno sempre dei prodotti del genere che si spingono. Di Microsoft in effetti se ne parla di meno quando si parla di grandi sistemi di calcolo, sono molto più noti quelli di Amazon e quelli di Google, e in effetti sono più grandi, però anche Microsoft ha il suo sistema Azure che apparentemente non ha le stesse dimensioni degli altri che ho nominato, ma comunque è ragguardevole, quindi ha una sua infrastruttura, che chiaramente queste infrastrutture sempre hanno come mercato sia il mercato degli sviluppatori, dei sistemisti che si appoggiano a questi sistemi cloud per poggiarci i loro servizi sopra, ma anche poi hanno direttamente dei prodotti utente che vendono a te, che li vendano con il pagamento o soltanto con il tracciamento, ma comunque te li vendono, e quindi ti dicono: vuoi poggiare le tue foto delle vacanze qui?
Le benissimo. Foto delle vacanze del 2003 qui?
Così quelle occupano scuole. Poco, dai. Quelle occupano... Quanti megapixel avranno avuto? Poco, 2 megapixel a foto, per 5.000 foto.
Comunque, diciamo, la questione qua riguarda appunto il cloud, e il problema è che la Microsoft, esattamente come tanti anni fa, in maniera diciamo meno inaspettata ora, offre il suo sistema OneDrive già pronto per l'uso, diciamo, per la registrazione è installato sui sistemi, sul suo sistema operativo. Sostanzialmente si parla di Windows 10 ormai. Ora una serie di aziende capeggiate da Nextcloud sostanzialmente hanno fatto ricorso all'Unione Europea per questo motivo, dicendo il fatto che la Microsoft ti presenti OneDrive direttamente già pronto per l'uso all'interno di Windows è diciamo spinge gli utenti a utilizzarlo ed è un danno per noi. Cioè, vabbè, la solita storia dell'antitrust, cioè limita la scelta del consumatore, crea una barriera alle altre compagnie, cioè altera il mercato. Quindi questo è il principio. Diciamo che quello che loro hanno, i dati che portano a supporto, è il fatto che la Microsoft è diventata una dei principali fornitori per il pubblico di spazio su cloud, e contestualmente i provider di cloud sono scesi nella loro quota di mercato. Quello che viene sostenuto è che il motivo di questa cosa non sta in un qualche vantaggio tecnico di OneDrive, semplicemente perché non c'è nessun vantaggio tecnico rispetto agli altri cosi, ma semplicemente per il fatto che gli utenti, trovandosi il sistema già pronto, si registrano e usano OneDrive.
Certo, beh, è chiaro, il meccanismo è sempre quello. Con Internet Explorer poi era diventato particolarmente evidente, non tanto all'inizio, in cui con Netscape più o meno a pregi e difetti, al di là di partigianerie, più magari si equivalevano, ma dopo un po' di anni era piuttosto chiaro per chi magari stava un po' nell'ambiente che Internet Explorer era marciscente, e invece intorno c'era della roba che funzionava molto meglio. Ma comunque alla fine il prodotto che aveva la quota di mercato era quello che appunto sfruttava questo trucco,
i ricorrenti lo mettono proprio nero su bianco questa cosa. Dicono che il comportamento della Microsoft è lo stesso di quello dell'epoca dei browser, della lotta dei browser, e che sostanzialmente è copiare il prodotto di un innovatore, un'azienda che innova, metterlo in un unico pacchetto col tuo prodotto dominante, uccidere il business dell'azienda da cui hai copiato il prodotto. Il caso della cosa lo parlo chiaramente di Netscape, in questo caso di loro, che di loro stessi, uccidere l'azienda di cui hai rubato il prodotto e poi stoppare l'innovazione. Perché loro dicono, diciamo, questa è una, fa parte della retorica dei brevetti, delle proprietà intellettuali, della cosa, loro dicono: in questa maniera tu che hai fatto? Ti sei fregato la mia idea, l'hai messa in maniera tale che tutti comprassero la tua e non la mia. E poi, semplicemente, siccome a te non ti interessava sviluppare questa cosa, perché non era quello il tuo lavoro, tu fai altre cose, semplicemente ti interessa venderlo, punto, e fermi l'innovazione, come è successo per Internet Explorer, perché a te non ti interessa avere un prodotto che funziona meglio, che abbia delle migliorie con gli altri, interessa semplicemente che gli utenti si trovano il tuo e usano il tuo.
E spiace dirlo, ma è una strategia che funziona, perché quello che vediamo è che cioè, mi sembra il punto è che questi interventi molto parziali dell'antitrust che interviene sempre a posteriori, ma questo, diciamo, cioè, la giustizia è sempre così, funziona sempre a posteriori evidentemente, però arrivano a posteriori su dei temi molto specifici e con delle multe che sono numeri importanti. Noi per Google abbiamo nominato 3 multe che sommate fanno circa 8 miliardi di euro, quindi non un'inezia, però uno deve anche confrontarli con qual è il fatturato di queste aziende, e a quanto pare non sembra che mai nessuna di queste aziende per la multa all'antitrust abbia avuto la sua battuta d'arresto principale. Cioè, se la Microsoft poi ha sofferto è stato perché hanno toppato la strategia sul mobile, per cui no, sono da che erano super dominanti e quindi verosimilmente potevano contare di trasferire il loro dominio dal desktop, dai computer portatili, anche sugli smartphone. In effetti questo non sono riusciti a farlo, ma per scelte strategiche, non perché la multa all'antitrust li ha costretti a ridimensionare il loro budget su ricerca e sviluppo e quindi poi hanno perso. Tant'è che Google mi sembra che goda ancora di salute buonina, direi, non lo vedo azzoppato dalle perdite che ha avuto.
Ma del resto anche l'Internet Explorer, con tutto il fatto che la Microsoft ha cercato di promuoverlo in maniera diciamo chiara, anche dopo le modifiche che sostanzialmente hanno consentito la tanto agognata libertà di scelta, che significava semplicemente che ti spuntava un pop-up che ti faceva scegliere quale browser installare, alla fine l'Explorer rimaneva dominante perché molti utenti, perché da una parte negli uffici usavano quello è perché molti utenti, anche molti amministratori, dicendo vabbè tanto me lo devo tenere comunque l'Internet Explorer, a questo punto uso quello come browser, perché il sistema prevedeva che te lo dovevi tenere comunque.
Certo, inoltre una volta che raggiungi una quota dominante è molto difficile essere mandati via. Nel caso specifico di Internet Explorer il motivo era che erano poi nati i siti web. Che cosa facevano? Se voi dovevate fare un sito web, naturalmente a chi pensate soprattutto? Beh, l'importante è che il sito funzioni bene sui browser più diffusi. Ora magari questo ci sembra meno comune, sono un po' meno diffusi avere dei siti che funzionano meglio su un browser che su un altro, al tempo era la norma, e chiaramente quando uno ha la quota dominante poi è pieno di siti che funzionano bene solo su Internet Explorer, quindi poi dopo anche quando no torna a dire va bene ora vi lascio scegliere, beh ma ormai si è creato un mondo in cui tutti quanti hanno fatto tutto pensando che tanto tutti usavano Internet Explorer e quindi chiaramente questo sistema si perpetua. Microsoft Edge continua ad avere importanti quote di mercato come lenta eredità di quel meccanismo. Poi ora tecnicamente nemmeno si sviluppano più il motore di rendering e la maggior parte delle cose loro stessi, però questi poi sono anche dei dettagli.
Ora ne parliamo meglio anche di Microsoft Edge, che una chicchettina sul comportamento di Microsoft viene anche da là. Però prima volevo sì. dire una... cioè diciamo volevo ricordare che tra l'altro la Microsoft... che dopo la questione dei appunto Internet Explorer ha cercato di svicolarsi quanto possibile da questi abusi di posizione dominante, tant'è che non sono capitate cose simili con tanti altri prodotti di cui si è discusso possibili cause, che tipo potevano essere i prodotti di Office, i prodotti, perché comunque lei è stata più attenta. Ora ha calato un poco la guardia, tant'è che l'anno scorso c'era stata anche una causa abbastanza simile per quanto riguarda Teams. Perché giustamente nell'epoca, l'anno del Covid e l'anno dell'esplosione delle videoconferenze, giustamente la Microsoft ha cercato di quanto possibile di capitalizzare su Teams. C'è stata una, anche qua un'antitrust all'Unione Europea a metà dell'anno scorso, da parte di Slack, che è un altro servizio, diciamo, di... chiamiamolo di comunicazione, videoconferenza, diciamo un po' diverso da Teams, comunque vabbè, che comunque abbastanza utilizzato, abbastanza diffuso, che sostanzialmente hanno fatto causa e quella causa è ancora in corso, perché la Microsoft ha fatto la stessa cosa con Teams, nel senso che Teams è un altro prodotto, la Microsoft prima l'ha inserito all'interno dell'Office 365, la nuova piattaforma, poi l'ha inserito, nel senso che ora è gratuito all'interno dell'Office 365, quindi diciamo diventa un unico prodotto e fino a qua diciamo non c'è, per quanto uno possa dire sì, vuole usare l'Office per trainare Teams, se tu lo offri gratis alla fine c'è poco da dire, cioè è come se tu avessi introdotto nel pacchetto Office quest'altra cosa, quindi lo puoi fare, però si vede già che da Windows diciamo i preavvisi di come si chiama, le schermate preliminari di Windows 11 ci fanno vedere che ci mostrano un bel bottone sulla taskbar per fare partire direttamente Teams, quindi diciamo ci sta accadendo di nuovo, perché se diciamo offrire gratuitamente Teams diciamo diventa una cosa che lo possono fare che Teams è l'unico che c'ha il bottone che parte direttamente la chiamata con Teams, è chiaramente una cosa che stai cercando di fare vedere che Teams è diverso da altri.
E c'è anche altre cose che sono interessanti di questo appello all'antitrust e io direi che le raccontiamo dopo uno stacco musicale.
mama said you got it lazy bone, lazy bone, lazy bone, lazy. She can't move herself, lazy.
La musica, cioè, è morta così, vabbè, noi passiamo agli Addicts. Qualche stregoneria deve aver preso il file audio dei Witch e noi però dalle stregonerie torniamo sempre alla Microsoft e non so se c'è un nesso tra queste due cose, magari sì, e vi parlavamo di Microsoft e OneDrive, una delle associazioni che finisce sotto il mirino dell'antitrust, ma non è l'unica.
Sì, perché la Microsoft alla fine continua a fare errori, a andare su questa strada. Sembrava che dopo la prima botta, per quasi 20 anni, hanno smesso di fare troppo antitrust, diciamo, l'hanno sempre fatto, troppo diciamo, in posizione del loro ruolo, l'hanno sempre fatto, ma lo facevano in maniera un pochettino più subdola. Ora, appunto, dicevamo, si sono liberati di questo peso e hanno cominciato con Teams, con questa cosa qua, ma in realtà quello forse da un lato più evidente e dall'altro anche più divertente, volendo, se ci facciamo l'occhio, è il modo con cui Microsoft sta cercando di promuovere a tutti i costi Microsoft Edge. Che cos'è Microsoft Edge? Microsoft Edge è l'erede di Internet Explorer, che è stato per
un dai nemmeno troppo, forse commercialmente sì, però dal punto di vista del tecnico è stata una riscrittura piuttosto abbastanza completa, no? Sì, quando ha fatto il nuovo motore di rendering
prima che lo buttassero del tutto e ripartissero da Chromium,
esattamente sì.
Quindi diciamo è stata l'evoluzione molto pensata e molto sviluppata di Internet Explorer,
quindi nuovi investimenti, ripartiamo,
un fallimento completo. Quindi poi sono passati a semplicemente pigliare Chromium, che sarebbe diciamo la parte libera di Chrome, senza
perché Google Chrome non è free software.
Sì, è tutta quella parte senza diciamo le personalizzazioni e le aggiunte di Google, e sopra ci l'hanno rimpacchettato in una forma con le personalizzazioni della Microsoft, tanto per diciamo per farlo secondo il loro modello, e l'hanno rimesso sul mercato. Ora, da quando hanno fatto questa cosa, diciamo effettivamente, pensate, immedesimatevi nella Microsoft, ma ormai è praticamente Chrome, ma perché cavolo questi vogliono continuare a usare Chrome, che voi abbiamo fatto un prodotto che è Chrome sputato?
Questi sarebbero tutti quanti gli utenti che dicono in fondo lo uso, no? Un amico mi ha detto che è meglio, perché Chrome non è, nel senso, fa tante cose antipatiche come fanno spesso le cose di Google, però non è che è un prodotto fatto male,
no, anzi diciamo devo dire che quando lo uso mi accorgo che in alcune cose funziona meglio dei
sono usciti facendo il botto, cioè quando sono usciti tutti gli altri che sviluppavano un browser in maniera seria, cioè Firefox, hanno dovuto dire va bene, ok, dobbiamo impegnarci di nuovo a riprenderli, perché avevano davvero davvero molti passi avanti. Ora
a prescindere dalla
Firefox l'ha ripreso abbastanza, però comunque
dico, a prescindere dalla posizione dominante che può avere Google su Android, perché questa è una delle multe di Google, è proprio questo, cioè il fatto, la costrizione all'installare Chrome su Android, va bene sì, ma a parte questo comunque c'è da dire che è una cosa che funziona, cioè non siamo nella stessa situazione di Windows Explorer in cui eri sostanzialmente invogliato a usare una cosa che funzionava male, e qua sei invogliato a usare una cosa che però funziona bene.
Sì, sì, esattamente. E quindi Microsoft Edge, diciamo, comunque non è che riesce a tenere la concorrenza benissimo, cioè in fondo molti anni fa che avevano un prodotto peggiore gli funzionava meglio di adesso, che in fondo Edge non è peggiore di Chrome, perché poi alla fine sono la stessa cosa,
uguale.
Eppure gli funziona meno bene, cioè le persone continuano spesso a usare Chrome,
perché ormai c'è la fama, questo è
c'è la fama, c'è la sincronizzazione, sì. Ti si sincronizza con l'Android, quindi diciamo, no, fa un po' di cose, certo, simpatiche.
Ma alla Microsoft non ci stanno e hanno deciso di andare dritti per la loro strada, anche in una maniera diciamo veramente interessante, tipo il fatto che ormai quando tu provi a installare un altro browser,
cioè tu vai sul sito, no, di Chrome, sito, e te lo scarichi,
lo installi, allora ti dice guarda che Microsoft Edge funziona con la stessa tecnologia di Chrome, con in più la fiducia della Microsoft.
E quindi si vendono, no, diciamo, quello che per certi versi hanno, no? Perché comunque ormai, una volta non l'avremmo detto, però ormai se io devo fare una classifica, lo so, è scegliere tra peggio e meno peggio, chi è più attenta alla mia privacy, Microsoft o Google, turandomi il naso probabilmente direi Microsoft, ma non perché c'ha l'indole da paladino, perché il blu mi convince che è un colore più serio, ma semplicemente perché Google, essendo molto più potente su internet, ha molte più opportunità di sorveglianza, ed è, diciamo, il suo business model, cioè il modo con cui Google fa i soldi è esattamente la sorveglianza, mentre questo non è proprio così per Microsoft, che non vuol dire che non l'abbia mai fatto, non gli venga nemmeno in mente, però e quindi si cerca di convincerti, no, a dargli fiducia. Tra le cose che dice per invogliare gli utenti a non lasciare il browser vecchio per il browser nuovo, c'è anche il fatto che sostengono di essere il browser migliore per lo shopping, e alludendo al fatto che con loro poi si spende meno. Ora non lo so se è vero, però adesso anch'io andrò al supermercato sempre con un Edge sotto braccio,
sì, per sapere se è vero che si spende meno. Ma poi ce ne sono, vabbè, c'è anche il tasto, appunto, quando dico queste cose, il tasto poi per portarti alla cosa è tipo naviga da subito con sicurezza, come se
naviga da subito con sicurezza è quello che ti riporta a Microsoft Edge,
esatto, come se ci fosse qualche differenza.
Beh, il da subito lo capisco, disco, non serve installarlo, quindi mi risparmio quei 3 minuti.
No, ma poi quest'altra cosa che io non l'ho mai visto, però mi piacerebbe vederla, è questo browser fa tanto 2008, non lo sai che ce n'è uno nuovo, Microsoft Edge?
Ora, perché Chrome è uscito nel 2008?
Boh, non lo so.
Davvero? Così tanto tempo fa? Può darsi. Guarda, mi torna in effetti. Se non è il 2008, lì vicino.
Sì, ma no, diciamo, se confrontiamo quello che era Chrome nel 2008 e quello che è ora, e quello che era, diciamo, l'equivalente di Edge del 2008, cioè l'Explorer con Chrome, insomma, c'è una certa qual differenza.
Vabbè, queste sono tattiche.
No, ma poi
uno se le gioca tutte.
Queste stesse cose succedono anche quando tu cerchi di, tipo dopo che hai installato, tu cercherai di modificare il browser in default. E quando ci provi, ti viene chiesto: ma perché non provi Microsoft Edge? Quindi, diciamo, questa cosa qua, è più propria di Windows 11, cioè di quello nuovo che stanno presentando. Questa cosa che quando tu cerchi di cambiare le applicazioni predefinite, ma anche per i PDF, per tutto quello che per cui la Microsoft ha previsto Edge, ti dice: ma perché non proprio Microsoft Edge? È fatto apposta per Windows 11.
Quindi. Ho capito. Quindi sempre chiedere all'oste come è il loro vino e però facendo di nuovo invece un passo indietro e ritornando su Microsoft e Antitrust, dicevamo che su questa notizia, che in fondo potremmo anche vedere, anche quello sarebbe non sbagliato da dire, un'ennesima causa che, se tutto va bene, porterà a una multa che non smuove in fondo i bilanci di un'azienda e quindi, diciamo, non risolutiva, non muove molto. Ok, sì, però guardiamo anche il modo in cui le cose avvengono, e una cosa che va detta è chi ha presentato l'istanza, e in questo caso è piuttosto interessante perché a presentare l'istanza non è stato un rivale commerciale. Sono dei rivali commerciali, ma diciamo che non sono dei rivali forse pari grado sullo stesso settore, insomma non è Amazon, non è Google, non è Apple che intentano questa causa, che del resto avrebbero le loro magagne a cui pensare, ma
Google che denuncia qualcun altro per abuso di posizione dominante farebbe ridere,
ma poi non si sa mai, però vediamo che invece quelli che hanno iniziato questo processo sono varie società, quindi comunque commerciali, legate al mondo dell'open source. Quindi, per esempio, uno dei nomi che potrebbe essere più noto è il nome di Nextcloud. Che cos'è Nextcloud? Nextcloud è un software sviluppato da una compagnia che ha esattamente lo stesso nome, ed è un software che permette di avere, diciamo, una gran parte di quello che viene chiamata in genere una soluzione cloud. Quindi, se per esempio vuoi una cosa che fa, tipo, per capirci, quello che fa Google Drive, quello che fa Google Docs, che fa il calendario condiviso con il tuo gruppo di lavoro, che ci puoi fare le chiamate in video chat interne dentro e puoi segnarti, non mi ricordo che altro fa, però no, questo tipo di cose qui tipiche delle, no, Google Docs o cose del genere, tu ti puoi installare Nextcloud su un computer tuo o su un server o pagare qualcuno che lo faccia per te, e puoi avere un cloud che è, diciamo, gestito in proprio, che non è gestito da un'azienda. Cioè, Nextcloud non penso che venda anche il suo servizio come servizio, magari mi sbaglio, potrebbe anche essere che fa anche quello come metodo economico, ma soprattutto fa lo sviluppo, immagino la consulenza, cose del genere. Insomma, quindi un tipo di rivale che sostanzialmente quello che sta dicendo, in senso più lato, è che in generale le soluzioni delle grandi aziende vincono non tanto perché hanno dei prodotti migliori o perché l'utente davvero li preferisca, ma perché l'utente non è davvero messo in condizione di scegliere, che è un linguaggio tipico di chi crede, diciamo, nel libero mercato e nell'innovazione come metodo, come dire, per il progresso. Quindi per certi punti di vista niente di entusiasmante, però va comunque rilevato che questo sta accadendo per spinta di questo tipo di settore e non di un altro. Non solo di Nextcloud, di aziende ce ne sono anche parecchie altre, un po' meno note però.
Sì, meno note, qualcuna che lavora appunto col software open source, qualcuna che lavora con software proprietario, ma non è questo il punto. Punto interessante è che appunto la presenza di molte aziende appunto che si basano sull'open source e sul diciamo non sulla vendita di servizi, ma anche la presenza di varie organizzazioni no profit che vanno a supporto, come per esempio la Document Foundation, che sarebbe quella che sta dietro LibreOffice. Che anche qua
LibreOffice è il successore di OpenOffice, dopo che Sun aveva distrutto anche questo, come Oracle aveva distrutto anche questo per questa capacità di remida,
aspetta, OpenOffice non era Oracle, era Apache.
No, Apache ci vanno i progetti defunti.
Ah sì, infatti.
Sì, Apache, quando un progetto tu ce l'hai e non va più da nessuna parte, diventa di Apache Foundation. No, me lo ricordo che c'era il loghino. Poi guarda, io Sun e Oracle, quando c'è l'acquisizione, poi l'ho iniziato a confondere. Però insomma, ecco, al di là di questo dettaglio, Document Foundation sono quelli che stanno dietro allo sviluppo di LibreOffice, che è il successore di OpenOffice. Ci sta dentro la Free Software Foundation. Vabbè, diciamo, alcuni nomi per certi versi erano più prevedibili. Cioè, la Free Software Foundation ce la va in cancremita con Microsoft.
Scusate, perché giusto per chiarezza, LibreOffice è il successore di OpenOffice, che deriva da StarOffice. Quello che è stato demolito è stato StarOffice. OpenOffice invece è andato nel dimenticatoio, infatti se l'è comprato Apache, quindi la tua teoria continua a funzionare.
Ah, ora l'hai comprato Apache?
Sì, per cui sì, ma ora prima, è
guarda, io me lo sento, prima di essere stato comprato da Apache è passato per le mani di qualche altro grande gruppo che ne ha portato alla paralisi per un periodo. Ora non mi ricordo i dettagli, ma vedrai. Mi pare che sia così. Comunque, al di là di questo,
c'è LibreOffice, noi abbiamo il nostro supporto, lo diamo a loro.
Sì, questo tipo di informazioni serve solamente per avere, come dire, delle nuove armi nell'arsenale di quando volete parlare male di alcune grosse società, per cui avere sempre delle cattiverie pronte può sempre andar bene. Ma a parte le cattiverie, è penso utile parlare quindi di alcune novità vi ho citato questa, come dire, di un'iniziativa di un gruppo di aziende, non aziende, no profit varie, che diciamo legate in senso generale all'open source, che muovono questa cosa all'antitrust. E un altro evento da raccontare, visto che è recente, è quello che sta avvenendo in Francia, perché in Francia ci sono due notizie che mi sembrano correlate. Una è correlata direttamente, ma senza l'altra diventa impossibile da leggere. La Francia ha annunciato sostanzialmente che considera parte del suo piano di sviluppo industriale anche un puntare sull'open source. Puntare sull'open source perché essenzialmente la Francia sta seguendo una politica sull'informatica, sul cloud, diciamo, no? Su queste tecnologie di cui spesso si parla, no? Anche ieri mattina, ma anche tante altre volte in radio si è parlato di come si fa, come può fare, no? Un gruppo di persone, o anche come può fare uno Stato. Il problema è che se lo pongono tutti quanti, ma a chi dovrei far gestire la mia infrastruttura informatica nel momento in cui l'infrastruttura informatica diventa sempre più centrale per tanti motivi che abbiamo detto tante volte, e se per alcuni Stati questo si riduce al, e anche per alcune persone questo si riduce al faccio il contratto che mi è più conveniente con le grandi di aziende che già lo fanno e che senz'altro lo sanno fare, altri soggetti scelgono di fare scelte diverse, ed è il caso della Francia, che sostanzialmente con un linguaggio che allude ad una sovranità sul tema tecnologico dice: no, noi vogliamo avere l'infrastruttura cloud legata allo Stato, che utilizzerà anche servizi esterni ma con politiche molto stringenti, e quindi sì, passeremo come approccio tecnologico ad un approccio di tipo cloud, ma con un cloud gestito dallo Stato. E quindi si capisce perché poi vogliono anche puntare sull'ecosistema software che gli gira intorno, che è quello dell'open source. Questo quindi diciamo un momento, non lo so, io l'ho percepita anche a volte, no, anche nei commenti che venivano fatti, come un momento un po' di revanchismo sull'argomento.
Beh, diciamo questi discorsi di sovranismo su questi ambiti fanno sempre diciamo sono sempre di moda, soprattutto comunque in quest'ultimo periodo, dove effettivamente, se vi ricordate tutti i discorsi sulle app, sulla DAD, sulle diciamo
DAD, ormai si dice didattica digitale integrata.
Ah sì, scusa,
sei rimasto a quando uno stava a casa e guardava uno schermo, non è più così.
Ora sei in un altro posto a guardare uno schermo.
Esatto.
No, comunque la questione è che molti governi in quel momento si sono resi conto che sostanzialmente loro non posseggono né mezzi né infrastrutture perché se volessero diciamo rendersi indipendenti dallo strapotere di appunto i fornitori, le grandi software house, i servitori di servizi, non potrebbero, perché praticamente il software che gira su praticamente tutti i computer è prodotto da queste aziende, i servizi girano o fanno capo a server e computer che non sono sul territorio europeo, oppure quando lo sono perché viene fatta un aggiustamento apposta, cioè una concessione, se vogliamo. Ok, tu volete che questi dati restino in Europa, noi Google vi diciamo questi dati per questo servizio resteranno in Europa, però in realtà io mantengo sempre il potere è sempre nelle mani di chi li sta gestendo. Quindi diciamo la retorica viene data in questa maniera, però bisogna guardare anche il lato, diciamo, a prescindere dalla retorica, la ricaduta positiva, cioè che c'è stato un rinnovato interesse per l'open source. Ora, questi discorsi sull'open source sono stati, c'era un periodo, se vi ricordate, tempo fa, in cui, soprattutto in Germania in realtà, erano venute fuori dei comuni, regioni, diciamo, Lambda,
che c'erano persone che avevano pente il comune di Monaco come argomento principale di conversazione.
Esatto. E quindi
era la Porto Alegre
si è trasformata, Monaco trasformata nel futuro della rivoluzione digitale, semplicemente perché comunque si erano diffuse erano venute fuori che alcuni enti pubblici anche grandi stavano passando all'open source, però questa cosa in realtà non è mai stata in un certo senso definita, cioè se voi andate a guardare quello che è successo negli ultimi 10 anni, ci sono stati comuni, regioni che sono passate all'open source, poi che sono tornati indietro e hanno fatto di nuovo contratti con Windows, con la Microsoft, poi che hanno fatto alcune cose in una maniera, altre cose in un'altra, alcune fatte tipo con un supporto all'open source, però poi sopra ci volevano fare, cioè era un supporto, era supporto all'open source, nel senso che io adotto le cose open source ma non me ne frega niente di tutta la parte filosofica, semplicemente utilizzo quello l'altro software open source, fregandomene che magari ce n'è uno che funziona meglio e invece io voglio una cosa proprietaria per fare una cosa che magari tranquillamente potevo utilizzare un altro software open source. Quindi diciamo
io in genere utilizzo e tra l'altro sento utilizzare in genere la parola, l'espressione open source, esattamente quando si vuole nominare il metodo a prescindere da alcuni presupposti politici che per alcune persone sono esistiti, cioè, per me, l'open source è proprio il termine commerciale di una metodologia di sviluppo, è un metodo di produzione.
Sì, infatti è così è stato giustamente interpretato, quindi tutta la parte filosofica che noi spesso ci vediamo non è che abbia sfondato da nessuna parte, se non forse nella mente di Giulia Reda, quella del partito pirata, la
deputata. Sì.
Poi non è che c'è stata una cosa veramente di sfondamento dell'open source. Ora questo è un rinnovato interesse che viene da un paese che mi pare che dal punto di vista di adozione dell'open source non mi pare che si abbia spiccato più di tanto la Francia.
La Francia? Non direi, però viene anche da un paese che, questo anche mi sembra che vada nominato, da un paese che pur non avendo aziende interne che possono rivaleggiare direttamente con Google o altre, però ha comunque alcune aziende che sostanzialmente poi mi sembra vuole proteggere, e la principale di queste è OVH, non so come si pronuncia in francese, quindi fa niente, OVH, che è un'azienda che fa data center e sistemi cloud, come si chiama? È un'azienda di hosting, direi che è un'azienda di hosting, e quindi diciamo che OVH non fa, mi pare, soluzioni cloud, cioè non vai da OVH e dici ma io vorrei uno storage, vorrei un database, io vorrei un sistema di documentazione, non te lo dà. Però ha comunque è comunque un'azienda piuttosto grande, cioè nel mercato dei server internazionale. Se mi chiedi di nominare due aziende, per me è la seconda che mi viene in mente, magari ce ne sono anche altre invece paragonabili che a me non vengono in mente, ma insomma è sicuramente tra i grandi nomi, quindi secondo me, ecco, pensando a questa, mi viene anche in mente che spesso il governo francese, questo potrebbe essere uno di questi casi, si vuole anche difendere le aziende interne che ritiene che ce la possono fare, quando pensa che si possono difendere se le difende rispetto a delle controparti, una strategia un po' di protezionismo, ma non lo so, non mi sembra di star pensando in maniera così complottista.
No, ma diciamo che appunto l'obiettivo ovviamente è questo, noi ci vediamo anche la ricaduta positiva, perché comunque dal nostro punto di vista il fatto è che si diffondano applicazioni open source, ma anche soprattutto l'idea dei sorgenti più aperti, del fatto magari di protocolli interoperabili, cose del genere, a noi non può che farci piacere, anche se poi ovviamente i loro obiettivi non sono i nostri, però comunque collateralmente ci vengono incontro.
Sì, tanto nemmeno quelli di Google erano gli stessi,
quindi,
nostri.
Quindi alla fine...
Io andrei con un altro stacco musicale, visto che sono quasi le 10, speriamo che questo non si stacchi per l'appunto di sua sponte. Lost my life, I has to fight.